incontri con la Fondazione Émile Chanoux.
Per la nostra pagina legata alla storia c'è il presidente della Fondazione Émile Chanoux, Alessandro Celi, benvenuto.
Benvenuto e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E continuiamo anche oggi con la Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze oggi.
Sì, continuiamo questa riflessione sulla Prima Guerra Mondiale legandola ovviamente alla Valle d'Aosta e nel caso specifico del mese di maggio alla figura di Émile Chanoux, di cui ricorre in questo mese il 70° della morte. Oggi propongo agli ascoltatori un altro aspetto del periodo che ebbe comunque conseguenze sulla Valle d'Aosta, ovvero sia il Trattato di Versailles del 1919.
Il trattato in cui fu stipulata la pace dopo la Prima Guerra Mondiale. E che cosa interessa a Chanoux?
Abbiamo già ricordato la settimana scorsa che Chanoux era giovanissimo durante la guerra, che scoppiò quando andava alle elementari, perché lui era del 1906, però il trattato fu stipulato nel 19, quando Chanoux aveva 13-14 anni, quindi in qualche modo lui ne ebbe ne sentì parlare, anche perché fu una cosa che impegnò moltissimo, interessò moltissimo l'opinione pubblica e la vita politica italiana. Infatti dal trattato nacque in qualche modo, o meglio ebbe la sua fortuna, ricavò la sua fortuna, lo slogan della vittoria mutilata.
Capiremo il perché fra qualche minuto. Dopo Marta sui tubi e Franco Battiato, ritorniamo alla storia, al trattato che fu all'origine dello slogan della vittoria mutilata che tanta fortuna ebbe durante il fascismo.
Sì, il trattato di Versailles del 1919 concesse all'Italia meno di quanto l'Italia prevedeva di ottenere in quanto potenza vincitrice della Prima Guerra Mondiale e soprattutto meno di quello che era previsto nel Trattato Segreto di Londra del 1915, che era stato quel trattato che aveva deciso l'entrata in guerra dell'Italia non con la Germania e l'Austro-Ungheria, ma contro di esse a fianco di Francia ed Inghilterra. Bisogna ricordare a questo proposito che la Prima Guerra Mondiale fu una guerra molto lunga, molto sanguinosa, molto distruttiva, a un livello che nessuno prima avrebbe, o pochissimi meglio, avevano immaginato. E questo fece sì che tutti i vincitori volessero in qualche modo ottenere il più possibile da questa pace. Quando l'Italia non vide realizzare le proprie aspirazioni, appunto, si ritrovò un terreno fertile per questo slogan che era stato portato avanti dai nazionalisti e soprattutto da D'Annunzio.
Quindi D'Annunzio fu poi l'inventore dello slogan.
D'Annunzio inizia a parlare di vittoria mutilata addirittura prima del trattato, nell'ottobre 1918, quando ormai si era capito che l'Austro-Ungheria stava per cedere, e scrisse un articolo sul Corriere della Sera dicendo: la nostra vittoria non sarà mutilata. Dopo il Trattato di Versailles sembrò invece che questa mutilazione ci fosse, e questo slogan divenne uno dei motivi conduttori del dibattito politico. Chanoux, che all'epoca era un giovane già attento alla realtà, impegnato nella gioventù cattolica diocesana, e questo lo sappiamo dalle fonti del tempo, seguiva sicuramente quello che accadeva almeno tramite i giornali.
Quali influenze possiamo individuare nei suoi scritti?
Per rispondere a questa domanda faccio riferimento a uno scritto di Chanoux di qualche anno più tardi, del 1925. Chanoux è già studente universitario, collabora come articolista al giornale di Monsignor Stevenin, Le Pays d'Ost, e il 24 luglio 1925 scrive un articolo dal titolo La Grande Vaincue, La Grande Vinta, e riferendosi non soltanto all'Italia ma all'Europa intera. Infatti scriveva: se ho ancora un attimo di tempo, qual è il risultato più importante della guerra? Non è stato l'abbassamento della potenza militare tedesca, non la distruzione del dominio degli Asburgo e degli Zar, ma la grande vinta è l'Europa e la grande vincitrice sono gli Stati Uniti d'America.
Stavamo parlando prima di questa pausa musicale di un articolo di Chanou del 1925. Ritorniamo su questo argomento, Alessandro.
Sì, il concetto che gradirei condividere appunto con gli ascoltatori è quello di Chanou che dopo Versailles ha perfettamente chiaro qual è la posta in gioco. Che cosa sta accadendo all'Europa, quali sono i problemi che l'Europa deve affrontare e come, e quindi poi propone le sue soluzioni. Questo articolo del 1925 è rivelatore perché Chanou non si limita a dire va bene, la grande vinta della Prima Guerra Mondiale è stata l'Europa, ma porta degli esempi che trae dalla attualità, non del 1919 ma del 1925. Ad un certo punto dice perché la guerra del Marocco appassiona tanto i lettori. Perché Abdelkrim è diventato il simbolo della rivolta alla vecchia Europa e della rinascita delle nazioni asiatiche ed africane. Il riferimento è a una rivolta delle tribù berbere del Marocco che in quel momento stavano ponendo serie difficoltà sia alla Spagna che alla Francia, che erano le due potenze coloniali. E se ne parlava molto e Chanou lucidamente mette in relazione l'esito della Prima Guerra Mondiale, cioè l'indebolimento anche militare, possiamo dire, del potenziale economico-industriale dell'Europa con la rinascita delle popolazioni colonizzate. Noi siamo abituati a parlare di decolonizzazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, in realtà questa in qualche modo era stata preannunciata da quanto accadeva negli anni 20 e Chanou lucidamente mette il dito su questo tipo di problema.
E di fronte a queste situazioni propone delle soluzioni?
Per Chanou la soluzione è sempre quella del federalismo e anzi è molto interessante che appunto già nel 1925 in un discorso che parte dal Trattato di Versailles lui vada in questa direzione. Questo però non lo esplicita fino in fondo perché quello che vuole denunciare nell'articolo è la subordinazione dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti.
Ci fermiamo ancora un attimo e poi torneremo proprio su questo argomento e su questo riferimento fra qualche minuto. Nel 1925 Chanou ha scritto un articolo che riprendiamo con Alessandro Celi anche in quest'ultimo spazio che abbiamo a nostra disposizione.
L'articolo dimostra come, almeno secondo la lettura che propongo agli ascoltatori, come il Trattato di Versailles e le sue conseguenze, che furono conseguenze genericamente, in maniera molto generale, che vedono l'Europa in qualche modo entrare definitivamente nella sfera di influenza degli Stati Uniti, Questa situazione Chanou la legge per arrivare al federalismo. Il pensiero si snoda in questo modo. Benissimo, l'Europa è stata sconfitta globalmente nella Prima Guerra Mondiale, non soltanto perché sono scomparsi i grandi imperi, ma perché tutta l'Europa è in crisi. In che modo questa crisi si rivela? Si rivela perché i popoli colonizzati, quindi i popoli su cui l'Europa ha dominato nell'ultimo ventennio dell'Ottocento in Africa e in Asia, iniziano a sollevare la testa e a chiedere la loro indipendenza. Chanou quindi propone una tesi, porta un esempio che è quasi profetico perché, come ricordavo prima, di decolonizzazione noi parliamo dopo la Seconda Guerra Mondiale. In realtà Chanou già nel 1925 ci dice esattamente questo. La Prima Guerra Mondiale fa sì che l'Europa inizi a essere perdente lì dove si è proposta come vincente, potente e faro di civiltà. A questo punto dà la sua soluzione, che non è una soluzione ancora esplicitata, ma è una soluzione che in qualche modo nell'articolo viene suggerita. Che cosa dice nella chiusa dell'articolo? Il XX secolo dovrà risolvere il problema dell'unione dei diversi popoli. Gli uomini di domani e probabilmente anche noi stessi avremo il grande dovere di vincere i residui del nazionalismo liberare le nazioni dalla mentalità guerriera in nome di un principio innanzitutto morale e in nome degli interessi materiali dopo, di tutti i popoli, dei forti come dei deboli, perché tutti hanno bisogno di unirsi e aiutarsi tra di loro. E poi fa un ragionamento giuridico. Come nella società naturale, quindi quelle spontanee, esiste l'associazione del lavoro tra diversi individui, così nella società civile c'è bisogno di un'associazione di popoli dove ciascuno produce quello che l'altro paese non ha, l'altro stato non ha, e dove ciascuno lavora per il bene comune. E dopo questa, potremmo dire, grande speranza nei confronti dell'Europa, unita in questo senso però della collaborazione, finisce in maniera lapidaria. È un'illusione? No. È una realtà che dovrà venire per forza, perché se questa non arrivasse, l'Europa rimarrà una colonia degli Stati Uniti. E direi che in questo Chanu ha dipinto tranquillamente tutta la storia dell'Europa a partire dal 1945 fino a oggi.
E quindi è sicuramente un approfondimento che è molto importante. Abbiamo ancora un paio di minuti, Alessandro, se vuoi proprio fare un inciso per concludere, certo, questo nostro discorso di oggi.
L'inciso sta in questi termini. L'idea di una federazione europea dopo la Prima Guerra Mondiale è nell'aria. Chanu dimostra, primo tra i valdostani, di averla perfettamente chiara e di situare la situazione della Valle d'Aosta in questo contesto, quindi non delle rivendicazioni soltanto nei confronti dell'Italia, ma una Valle d'Aosta che dovrà essere inserita in una grande famiglia europea. Questo è molto interessante, perché non dobbiamo ridurre Chanu soltanto al difensore di una certa idea della Valle d'Aosta. Chanu difende la sua idea della Valle d'Aosta, ma in maniera proiettiva, cioè dicendo la Valle d'Aosta dovrà trovare il proprio spazio non nel rapporto con soltanto lo Stato centrale, con Roma, diciamo, ma in uno spazio europeo in cui, come dice molto bene, tutti dovranno aiutarsi tra loro. Se questo non avverrà, sarà la rovina. E sappiamo che, siccome questo non è avvenuto, e per questo Chanu è profetico nel 25, abbiamo poi avuto i grandi totalitarismi, la Seconda Guerra Mondiale e veramente l'Europa anno zero, parafrasando un famoso film, nel 1945.
Abbiamo terminato per oggi la nostra trasmissione. Come sempre ringrazio Alessandro Celi per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a te, grazie allo staff e grazie agli ascoltatori.
A risentirci, un grazie a Daniele Iacomini in regia. La prossima settimana continueremo a parlare di storia con la Fondazione Chanu. E intanto i nostri programmi continuano, quindi restate con noi.
La Fondazione Émile Chanu vi aspetta la prossima settimana.